File 5, pagina 32, capitolo 2, 2. C'era sempre da andare da un posto all'altro? Avevamo bisogno di un esplosivo molto potente? Una polvere bianca di grande potenza? Io avevo avuto notizie che a Udine me ne avrebbero potuto fornire un poco. Allora partì per Udine. Sono andato e ho fatto come fanno i farmacisti con le polverine. Con dei fogli di carta ho fatto tante porzioni e ne ho messe 4 nelle tasche dei pantaloni. Avevo il gilet con 4 taschini, altre 4 porzioni. Poi nella giacca avevo le 2 tasche esterne e le 2 tasche interne. Ne ho fatti altri 4, li ho rimessi lì. Ho ripreso il treno per tornare a Venezia. Mi sono accorto che i tedeschi controllavano tutti i passeggeri. Allora io sono rimasto seduto sul sedile. Ho aperto sulle ginocchia un giornale. Avevo lì del pane, del formaggio, una mela. Ho cominciato a mangiare. La valigia era sui portabagagli sopra la mia testa. I tedeschi sono arrivati lì e hanno visto che io mi comportavo come una persona molto imbarazzata, sorpresa a mangiare. Qual è il suo bagaglio? La valigetta qua sopra, va bene? Quindi l'hanno tirata giù, l'hanno aperta, hanno controllato tutto e non c'era niente. In questo modo non mi sono dovuto neanche alzare. Quindi arrivai a Venezia con l'esplosivo che serviva ai nostri per sabotare i mezzi italiani presenti nell'arsenale. Avevamo una squadra che piazzava l'esplosivo per manomettere i mezzi pesanti e un'altra composta dai lavoratori stessi per sabotare i comandi, come le bussole e altri apparecchi che segnalavano le direzioni, questo per rendere i mezzi inutilizzabili. Ad un certo momento è venuta la notizia che da Campolungo ci chiedevano armi, munizioni, viveri ed esplosivi. Noi non riuscivamo a soddisfare tutti e, come dicevo prima, in tutte queste valli alpine c'erano dei gruppi di persone, specialmente giovani e non giovani, che avrebbero voluto organizzarsi e combinare qualche cosa. Chiedevano che qualcuno andasse a parlare con loro. Io risalii la Carnia fino a quel paese. Lì ho visto le persone che dovevo vedere. Nei colloqui ho potuto dare le istruzioni e metterli in collegamento con altri gruppi che erano in altre valli più facilmente accessibili. Poi per la stessa strada sono tornato nella pianura friulana. Lì ho preso un treno per Venezia. A Padova e a Milano. In quel periodo andai spesso a Padova, dove la presenza antifascista era molto diffusa. Il mio punto di riferimento era il professor Egidio Meneghetti, titolare della cattedra di farmacologia dell'Università di Padova. Essendo impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato di Liberazione Alta Italia, incaricò a me di rappresentarlo. In questi incontri conobbi anche il conte Ciampi, uno degli elementi più importanti della resistenza in Trento e provincia, capo delle forze partigiane. Qualche volta gli venne a Venezia per avere degli abboccamenti con me, per parlare dei problemi che riguardavano tutti e due. Catturato dai tedeschi a Trento, fu portato a Bolzano. Qui cominciarono ad interrogarlo con i soliti trattamenti di servizie. Lui, per non parlare, si buttò giù da una finestra dell'edificio in cui era imprigionato. Si era ucciso per non trovarsi in condizioni di parlare. Eravamo nella primavera avanzata del 1944. Fin dal mio arrivo a Venezia fui in contatto con il capitano Rossoni, un partigiano padovano, aviatore dell'aeronautica italiana che, come si dice, s'era dato alla macchia. Nota: Giordano Bruno Rossi, 1907-1945. L'8 settembre 1943 a Padova, ma riesce a fuggire nell'Italia liberata. A Bari fu in forza alla 4ª squadra aerea e fu inserito nel servizio informazioni militari. Nel 1944 sbarcò con un sommergibile per compiere una missione informativa. In seguito fu arrestato e, dopo aver rifiutato di fare il doppio gioco, venne trasportato a Mauthausen e lì fu ucciso. Fine della nota. Dall'Italia del Sud era arrivato col compito di rendere possibili i contatti radio con l'Italia settentrionale. Lui era sbarcato da un sommergibile nelle coste dell'Alto Adriatico. Raggiunta Venezia, aveva recuperato alcuni sergenti radiotelegrafisti dell'aeronautica con i quali era in contatto. Noi due avevamo possibilità di parlare col governo italiano e col comando di quello che restava dell'esercito italiano a Brindisi. Questo però comportava dei pericoli grossi, perché i tedeschi potevano individuare il punto di trasmissione. Quindi bisognava trovare dei luoghi adatti alla trasmissione e poi far sparire tutto in un tempo brevissimo, e così siamo andati avanti molto tempo. Erano molti centri di comunicazione nell'Italia settentrionale. Quello di Padova era presso il professor Meneghetti. Le notizie venivano poi comunicate anche dagli altri. In estate avanzata ci fu un grosso problema, perché presso il Bosco del Cansiglio una grande formazione, la divisione Nannetti, guidata dai comunisti, aveva guai organizzativi. Essendo una formazione così grossa, con delle dipendenze in tutta la zona, 5.000 uomini non solo nel Bosco del Cansiglio, ma in tutta la regione periferica, avevano problemi di munizionamento, di viveri e di protezione delle popolazioni. Avevano bisogno di consulenti e quindi io e il rappresentante delle formazioni garibaldine raggiungemmo questo presidio. Nota: il rappresentante per le forze garibaldine è Attilio Gombia, o Ascanio, che aveva sostituito Calò, il quale era stato arrestato. Fine della nota. Discutemmo di diversi problemi piuttosto scottanti. Due partigiani, un maschio e una femmina, non so se imparentati fra di loro o meno, saccheggiavano di notte i piccoli paesi e le case isolate. Andavano armati a depredare la gente. Portavano via i soldi, i gioielli, tutta questa roba. Bisognava organizzare il modo di catturarli, di vedere dove loro avevano sistemato il tesoro, che poi andava consegnato al vescovo di Vittorio Veneto, cosicché lui potesse avvertire chi era stato derubato di venire a ritirare le proprie cose. Deciso il da farsi, ripartimmo dal Bosco del Cansiglio e scendemmo fino alla pianura, dove incontrammo una piccola squadra di partigiani che stava facendo saltare i tralicci dell'alta tensione. Dopo una iniziale titubanza ci riconobbero. Quindi, arrivati in pianura, raggiungemmo una casa. Eravamo proprio stremati e affamati, e lì ci hanno accolto molto bene e ci hanno rifocillato. Sempre attraverso la campagna, alla ricerca di una stazione, siamo giunti in un piccolo paese, così da essere meno notati e prendere il treno per Venezia. Quando avevamo già oltrepassato Treviso, il treno ha decelerato, fermandosi alla stazione di Mogliano. Qui un giovane sale, percorre a velocità tutta la corsia centrale del vagone, mi vede e mi dice: «Scendi e scappa, non andare più a Venezia, vai dove vuoi ma scappa, va via». Io scesi dal treno in aperta campagna. Ero stato individuato come Gianni Marangoni. Nota: non esiste una data precisa, ma presumibilmente siamo nell'agosto del 44, in quella data viene presentato un esposto denuncia ottenuto sotto tortura del detenuto Rossoni contro Gianni Marangoni. Fine della nota. Erano state fatte delle ricerche su tutti i Gianni Marangoni residenti a Venezia, ma non avevano trovato nessuno con questo nome. Quindi la prefettura di Venezia, il tribunale speciale, il comando dell'esercito repubblichino avevano emesso degli ordini a tutte le autorità di polizia di catturarmi vivo o morto. Siccome il nostro compagno aveva una sorella, non più giovane, che da moltissimi anni era un'impiegata della prefettura, lei di nascosto era riuscita a fare tutte le copie di questi ordini di cattura che mi riguardavano, a nasconderli e a farmi sapere, attraverso suo fratello, di scappare e di non farmi più vedere. Io attraversai la campagna e raggiunsi Padova. L'incontro con Cadorna a Milano. Io ero in comunicazione col comando militare partigiano Alta Italia, che risiedeva a Milano nella clandestinità. Ne facevano capo i rappresentanti di tutte le formazioni partigiane del Veneto, tra cui Ferruccio Parri per il Partito d'Azione e quindi per i partigiani di Giustizia e Libertà, un comunista di cui mi sfugge il nome adesso per i garibaldini, Mattei per i democristiani e altri per i liberali, per i repubblicani, che però avevano poca importanza perché avevano poche forze. Nota: Ferruccio Parri, Pinerolo, 1890, Roma 1981, interventista e pluridecorato nella Prima Guerra Mondiale, giornalista del Corriere della Sera, è stato uno dei protagonisti dell'antifascismo democratico, fondatore del Partito d'Azione e animatore della lotta partigiana, membro del comando militare del CLNAI, fu presidente del Consiglio dal giugno al novembre del 1945. Fine della nota. L'appuntamento venne fissato a Milano. Il comandante generale del Corpo dei Volontari della Libertà era il generale Cadorna. Nota: Raffaele Cadorna, 1889-1973. Dopo l'Accademia Militare partecipa alla Prima Guerra Mondiale come ufficiale di cavalleria. Diventato generale, comanda la scuola di Pinerolo, antifascista e democratico. Nel periodo precedente la caduta del regime viene avvicinato dai partiti democratici che intendono verificare una intesa possibile tra le forze antifasciste e l'esercito regio. Nel giugno 1944 assume l'incarico al CLNAI. Da novembre assume il comando del Corpo Volontari della Libertà. Io, con tutte le cautele, vado al luogo del convegno e trovo tutti gli altri e mi presentano. C'era Fermo Solari, il vice di Parri. Il generale Cadorna disse: «Ci siamo tutti, apriamo la seduta. L'ordine del giorno è questo. Numero 1. Compensi al valore per le truppe combattenti partigiane». A questo punto io ripresi: «Scusi, ma io vengo dal Veneto. A noi, che viviamo nella campagna e nella montagna delle Tre Venezie, non ci interessa niente delle medaglie al valore per azioni di guerra. Noi abbiamo bisogno di armi, perché nelle varie formazioni ci sono dei partigiani che sono disarmati. Abbiamo bisogno di munizioni, perché siamo scarsissimi di munizioni ed è difficile procurarsele. Abbiamo bisogno anche che questa gente, armata o non armata, sia vestita in modo da ripararsi dal freddo e dalla neve, che abbiano delle calzature, che non vengono fuori i piedi. Abbiamo bisogno di tutto questo. Abbiamo bisogno di comunicare con gli alleati perché ci riforniscano con gli aerei». E allora non so lui cosa risponde. No, no, dico, guardi, questa roba qui cancelliamola, non c'è niente da fare. Tutti sotto il tavolo mi facevano segno di lasciar perdere. Io continuai, no, no, è inutile che perdiamo tempo, perché i partigiani stanno combattendo e crepando. Loro hanno bisogno di concludere qualche cosa. Delle medaglie non sanno che farsene in questo momento. Invece domani possono morire. Quindi venni via, piantandolo in asso. Lui ragionava da generale dell'esercito italiano, che era stato paracadutato nel nord Italia e aveva avuto il comando di tutta la zona partigiana, che comprendeva l'Italia centrale e settentrionale, e quindi aveva una mentalità militare. Noi ne avevamo un'altra. L'arresto a Padova. Quindi raggiunsi Padova, venni in contatto con i capi delle altre formazioni. Abitava con me un udinese che si chiamava Elvio Del Piero. Il fratello faceva il partigiano e svolgeva il compito di porta ordini fra le tre Venezie e i vari comandi, soprattutto tra Padova e Venezia, e tra queste due Milano. Infatti non avevamo né telefono, né telegrafo, né radio. Nota: Elvio Del Piero, nato ad Alba nel 1900, ma residente a Udine, membro del CLN di quella città, morì a Mauthausen l'11 o forse il 10, secondo gli appunti di calore, marzo del 1945. Fine della nota. Noi avevamo delle grosse forze partigiane sul Monte Grappa e un giorno giunsero notizie sui possibili preparativi per una grossa azione circoscritta a questa zona. Allora mandarono giù due persone a Padova per parlare con me, per avere un colloquio e delle istruzioni. L'incontro avvenne a Padova in una via secondaria. Era il 21 settembre del 1944, poco frequentata in periferia, con un imbocco di fronte all'ingresso dell'ospedale civile, una strada stretta senza vie di fuga. Ci incontriamo e ci riconosciamo, scambiando le parole d'ordine. Erano in due, un uomo maturo di mezza età e uno giovanissimo, 17-18 anni al massimo. Io dovevo dare loro a voce tutte le istruzioni su come comportarsi in previsione di questo assalto. Non avevo con me né armi né munizioni. Per le necessità più impellenti consegnai loro una cifra enorme per quel tempo, 250.000 lire. Avevamo quasi finito i nostri discorsi quando tre macchine bloccarono la strada davanti a noi. Ecco che scendono. Sono le Brigate Nere. Cercano i responsabili di un attentato accaduto il giorno prima. Erano in giro per tutta la città per individuare e prendere i responsabili. Hanno visto noi tre e hanno creduto che fossimo gli esecutori di quell'attentato. Abbiamo tirato fuori i nostri documenti e abbiamo detto che eravamo cugini. Abbiamo fatto vedere i documenti falsi. In mezzo alla strada è impossibile riconoscere un documento falso, perché si deve ricorrere agli uffici che li hanno emessi. Allora loro ci dicono: mettetevi con le spalle al muro. Mentre eravamo appoggiati, i loro mitra puntati, quel giovane a un certo momento impallidì e la bicicletta gli cadde a terra, svenne. Questo naturalmente ingigantì i sospetti di quelli che ci fecero salire uno per macchina e ci portarono alla sede delle Brigate Nere. Io gli altri due non li vidi più per un po' di tempo. Quindi mi chiusero nella sede delle Brigate Nere, mi fecero delle domande. Lì mi legano a una sedia che viene bloccata a un termosifone. Poi prendono dei giornali e delle carte e mi accendono il fuoco sotto i piedi. Qualche lamento mi sarà scappato, ma non ho detto una parola. Il tempo passa e il fuoco si esaurisce. Allora mi staccano dal termosifone e mi mettono a cavallo della sedia, con il ventre appoggiato allo schienale della sedia. Quattro o cinque manigoldi mi alzano la camicia, la giacca me l'avevano già tolta, e cominciano a picchiare da matti. Io non avevo lividi, avevo dei solchi, la pelle era sparita e c'era sangue e frammenti di muscoli. Me ne hanno date tante che non la finivano più. E io non parlo, non parlo, non dico una parola. Intanto era sera tardi. Mi portarono di sopra in una stanzona dove c'era una branda. Mi hanno ridato la mia valigetta in cui c'era un libro intitolato Le avventure di Pinocchio di Collodi. In realtà il libro era quello di un gerarca nazista, governatore di Danzica, che, dopo essere venuto a conoscenza di tutte le porcherie, gli imbrogli, i tradimenti, tutte le porcate di Hitler e del partito nazista, ed essere fuggito dalla Germania, aveva scritto un libro che circolava anche in Italia. Mentre ero prigioniero, ho pensato a quel conte di Trento. Dentro la valigetta avevo un paio di forbici abbastanza lunghe. Mi sono detto, tra due coste nel cuore, me la punto lì, mi do un pugno e mi suicido. Tutto questo per non parlare, perché le sevizie che facevano alla gente erano cose orrende, indescrivibili. Poi ho pensato e mi sono commossa. Mia madre non sa dove sono, cosa faccio, le mie sorelle, la mia famiglia, lo stesso. Bisogna che io mi ammazzi, mi butto giù. Era alto, sarà stato il terzo piano. Mi butto giù dalla finestra nel cortile. Infine mi sono detto sempre, pensando alla mia famiglia, vediamo come vanno le cose, sono sempre in tempo a farlo. Così, nel pomeriggio del giorno dopo, mi trasportarono al comando della Sicherheitsdienst, il servizio di polizia segreto dei nazisti, presso una vecchia casa di cura occupata dai tedeschi. Anche qui mi hanno ricevuto a botte e ho continuato a ricevere botte. Mi hanno tenuto per 4 giorni in un piccolo cesso sotterraneo, ammanettato con le mani dietro la schiena. Fui tenuto in prigione fino a quando non venni trasportato a Bolzano. Dopo quasi 60 giorni sopravvissuto per miracolo, mi trasferirono al campo di Bolzano, che era un campo di smistamento. Dei miei due compagni arrestati con me, il più anziano non lo rividi più, mentre il giovane è stato sottoposto con me ad un interrogatorio dove fummo più volte seviziati. Pagina 39.